Questo di chi è? C'è un libro di più. Anche quest'anno la tipografia Flamini ci ha fatto omaggio del calendario del centro con foto e frasi nostre che è possibile acquistare là nel settore dei libri, quindi è il calendario del centro studi biblici. Allora, eravamo rimasti con un quesito: se il battesimo serve per il perdono dei peccati, per quale motivo Gesù va a farsi battezzare? Questo è un problema non di oggi, è un problema che era emerso già nella Chiesa primitiva, e ne troviamo alcune tracce nel Vangelo di Matteo, quando Gesù va a farsi battezzare e Giovanni Battista resiste: sono io che devo farmi battezzare da te e non tu da me. Quindi un problema che da sempre c'è stato. Se il battesimo, allora ricordo, è un'immersione in segno di un cambiamento di vita per il perdono dei peccati, perché c'è andato anche Gesù? Allora vediamo come ce lo descrive l'Evangelista. Siamo al versetto 9, sempre, ricordo, leggiamo il Vangelo con la mentalità e la cultura di un lettore o di un ascoltatore del tempo. Accade che in quei giorni, la formula "in quei giorni" compare qui per la prima volta in Marco, indica sempre l'inizio di un'epoca, un cambiamento nella storia. Accade in quei giorni, arrivò Gesù, il nome promette bene. Gesù in ebraico è lo stesso di Giosuè. Giosuè chi è? Giosuè è colui che ha condotto il popolo nella terra promessa, non Mosè. A Mosè, il Padre Eterno, bisogna dirlo, che gli ha fatto un scherzo da preti tremendo, perché con tutto quello che ha tribolato Mosè, per trascinarsi dietro questo popolo che gli ebrei in Egitto non avevano nessuna intenzione di lasciare quella terra. Perché la propaganda del potere, quando arriva a entrare nell'intimo delle persone, le domina per sempre. E la propaganda riesce a far credere agli schiavi che la loro è la migliore delle condizioni possibili. Per cui se un schiavo ritiene che la sua schiavitù è la migliore delle condizioni possibili, non soltanto non desidererà la libertà, ma vedrà la libertà come un attentato alla sicurezza che la sua condizione di schiavitù gli dà. Quindi per Mosè non è stato facile. Ha provato a portare questo popolo dall'Egitto, ma il popolo sempre ripiangeva l'Egitto, diceva: la terra dove scorreva latte e miele. Mangiavano aglio e cipolle, ma la propaganda del faraone aveva fatto credere loro che era la terra dove scorreva latte e miele. Quindi il povero Mosè ha sudato le proverbiali 7 camicie per portare questo popolo nella terra promessa. Arrivano sul monte Nebo, c'è la vallata del Giordano, si travede la terra di Israele. Arrivato sul monte Nebo, il Padre Eterno dice: te rimani qui. Niente, Mosè non è entrato nella terra promessa. C'è entrato Giosuè, il suo successore, e lui che ha preso la guida del popolo e l'ha portato nella terra promessa. Allora accade che in quei giorni arrivò Gesù o Giosuè nella lingua ebraica, quindi l'Evangelista ritorna di nuovo con il tema dell'Esodo, però la qualifica di questo Gesù è scoraggiante: da Nazareth di Galilea. Dio mio! E dov'è questo? Nazareth, un villaggio di trogloditi mai nominato nella Bibbia, appare nel Nuovo Testamento con una luce sinistra. Quando nel Vangelo di Giovanni dicono a uno dei discepoli: abbiamo trovato Gesù da Nazareth, Natanaele, il discepolo, risponde scettico: da Nazareth può uscire qualcosa di buono? Perché Nazareth era nella zona montagnosa di questa regione che adesso vedremo, Era una terra di poveri, di gente sfruttata, ed era uno dei covi dei nazionalisti dell'epoca che approfittavano di ogni occasione per insorgere contro il potere dei sacerdoti e contro il potere dei romani, e ogni volta finiva in un bagno di sangue. Quindi le credenziali di Gesù non sono buone. Questo Gesù viene da Nazareth e viene dalla Galilea, la Galilea. Abbiamo più o meno presente come composto Israele. Al sud, la zona desertica, c'è la Giudea con la capitale Gerusalemme. È la regione dei terratenienti, della nobiltà sacerdotale, dell'aristocrazia, e Gerusalemme è la città santa. Al centro c'è la Samaria, la terra popolata dai metici, semipagana, e al nord confinante con le popolazioni pagane, c'è una terra abitata dai poveri, dai bifolchi, gente rozza, già la loro parlata è sgradevole. E poi gente che ha proprio nell'intimo la bellicosità, dice sempre, per tornare a Giuseppe Flavio, i Galilei sono bellicosi fin da piccoli. Questa terra è talmente disprezzata da non avere un nome. La Giudea sì. La Giudea porta il nome di chi? Giuda, il patriarca capo delle 12 tribù di Israele. Da Giuda viene Giudea. Questa terra non ha nome. Anzi, il profeta Isaia, nel capitolo 8 del suo libro, al versetto 23, per indicare questa terra semipagana, gente violenta, rozza, sempre in movimento, la descrive il distretto dei pagani. Distretto in ebraico è Galil. Da Galil ecco Galilea. Allora, mentre Giuda è il nome di uno dei patriarchi, Galilea significa distretto, ma un distretto dispregiativo. Ecco le credenziali di Gesù. Viene da Nazareth, di Galilea. Ci risiamo. Sarà un altro. Già la storia insegnava che c'era stato un certo Giuda il Galileo, che ha detto di essere il Messia, aveva radunato qualche centinaio di persone, si era rivoltato contro Gerusalemme, contro Roma, e finito in un bagno di sangue. All'epoca di Gesù, dare a qualcuno del Galileo significava dargli del rivoluzionario, del testa calda. Quindi ecco le credenziali di Gesù, da Nazareth di Galilea, e Giovanni lo battezzò nel Giordano. Allora ci risiamo. Per quale motivo Gesù è andato a farsi battezzare? Grazie al cielo, non è molto, sarà mezzo secolo, non di più, ma nella storia della Chiesa i decenni contano poco, e prima che entrano a far parte della cultura, della predicazione, ci vuole, sono state riportate le 13 regole di scrittura di un rabbino importantissimo per la storia e la spiritualità di Israele, un rabbino che si chiama Hillel. Lui ha scritto le 13 regole per come scrivere un testo. Ed è importante perché vediamo che gli evangelisti, figli di questa cultura, le adoperano. Ed è grazie alla conoscenza di queste regole che possiamo oggi decifrare il Vangelo come prima non era mai stato possibile. Una di queste regole dice: quando vuoi mettere in collegamento un argomento con un altro, un tema con un altro, un'espressione con un'altra, devi adoperare una singola parola soltanto in queste due parti. Quindi se io adesso, per esempio, dico gatto e poi lo voglio mettere in relazione con un altro avvenimento, in tutta la composizione non adopererò più la parola gatto, apparirà soltanto lì. Allora, gatto di qui, gatto di là, ecco l'unione tra i due argomenti. Allora, cosa ci fa Marco? Gli stessi termini che adopera per il battesimo di Gesù, quando è che li adopera? Nella scena della morte. Allora ci si illumina il significato del battesimo di Gesù. Abbiamo detto che il battesimo è un segno di morte. Uno che si immerge, muore e rinasce uno nuovo. E Gesù stesso adopera il termine battesimo per indicare la sua morte. Quando nel Vangelo di Marco a Giacomo e Giovanni dice: potete bere il calice che io bevo o ricevere, le traduzioni dice, il battesimo con cui io sono battezzato, siccome noi confondiamo il battesimo con il rito, non capiamo. Quindi dovremmo tradurre o ricevere l'immersione con la quale sarò sommerso, questo è il significato. Quindi Gesù stesso parla del battesimo come simbolo di morte. Allora qual è il significato del battesimo di Gesù? Mentre per il popolo è simbolo di una morte al proprio passato, per Gesù il battesimo è accettazione di fedeltà al disegno del Padre, accettando la morte nel futuro. Uno si potrà chiedere, ma come faceva Gesù a sapere che sarebbe morto? Ah, non ci vuole tanto. Gesù, quando inizia la sua attività, tutto quello che la legge divina, comandava, Gesù semplicemente lo ignora ed era prevista la pena di morte. Tutto quello che la legge proibiva, Gesù lo fa ed era prevista la pena di morte. Quando Gesù, benedetto figlio, gli avrà detto Maria, i comandamenti non erano tutti uguali. I rabbini si chiedevano dei comandamenti, quale può essere il primo, cioè il più importante? La risposta era il comandamento che anche Dio osserva. Qual è il comandamento che Dio può osservare? Il comandamento che Dio osserva è il riposo del sabato. Allora si credeva che il sabato, il Padre Eterno e gli angeli in cielo, chiuso per riposo. Era un comandamento talmente importante la cui osservanza equivaleva all'osservanza di tutta la legge. E la trasgressione equivaleva alla trasgressione di tutta la legge. Per cui osservare questo comandamento significa che sei uno che osserva tutta la legge. Ma se trasgredisci questo comandamento è prevista la pena di morte, perché sei trasgressore di tutta la legge. E quindi le persone che pubblicamente trasgredivano questo comandamento erano messe a morte. Gesù, tutte le sue più importanti attività, quando le fa? Del sabato. Benedetto Cristo, ma c'è bisogno che dopo fai incavolare i farisei che sta lì in agguato? E non dico per guarire le persone, se può capire. Il sabato si possono percorrere 480 passi, quelli dalla casa alla sinagoga, andata e ritorno. E poi non ci si muove più. Quando va a fare le scampagnate Gesù con i discepoli? Il giorno del sabato. Che te costa stare a casa, che dopo li fai rabbì a sti farisei? Ma per Gesù la libertà e il piacere dell'uomo è più importante dell'osservanza della legge divina. Ma uno così bisogna ammazzarlo subito. Io l'ho detto tante volte e lo ripeto, 37 anni che praticamente quotidianamente mi dedico allo studio dei Vangeli e mi meraviglio ancora sempre, ma come ha fatto Gesù a campare così tanto. Non mi meraviglio che sia stato ammazzato, mi meraviglio che sia riuscito a vivere così tanto. E lo ha fatto perché Gesù si dava sempre alla latitanza. Quando vedeva un pericolo in un posto, Gesù non per vigliaccheria, se ne andava in un altro perché prima doveva formare il suo gruppo. Allora, per Gesù il battesimo è l'accettazione di morte nel futuro. Lui sa che per essere fedele al progetto di Dio si dovrà scontrare con i rappresentanti di Dio. Il sommo sacerdote, la persona più vicina a Dio, quando si troverà di fronte a Gesù, che è Dio, e lo sentirà parlare, sentenzierà a bestemmiato. E quindi la bestemmia viene castigata con la morte. Allora vediamo l'Evangelista come adopera questi termini. La scena del battesimo. Immediatamente, mentre saliva dall'acqua, vide il cielo squarciarsi e lo Spirito scendere come colomba fino a lui. È la prima parte di questo battesimo. E la seconda parte, ci fu una voce dal cielo che disse: tu sei mio figlio, in te ho posto il mio favore. Allora vediamo prima la scena del battesimo e poi vediamo quali sono i termini che l'Evangelista ha adoperato al momento della morte. Immediatamente mentre saliva dall'acqua, è importante questo movimento. L'acqua è segno di morte. Ebbene, Gesù scende nell'acqua, segno di morte, ma immediatamente, l'Evangelista adopera questo termine, appena sceso subito scappa fuori. È una caratteristica del Vangelo di Marco. Non accenna mai alla morte di Gesù senza subito associarla alla resurrezione. Quindi mentre il discendere è segno di morte, Gesù immediatamente sale dall'acqua e vide il cielo nella simbologia era la dimora di Dio, quando anche noi diciamo grazie al cielo, intendiamo ringraziare Dio, vide il cielo, notate questo verbo, il verbo adoperato dall'Evangelista, per questo è importante la traduzione, è il verbo squarciare o lacerare. Non è aprire, non vide il cielo aprirsi. Se qualcosa si apre, poi si richiude. L'Evangelista dice che vide il cielo squarciarsi, lacerare. Qualcosa che si squarcia non può essere più ricomposto. Dal momento che c'è un uomo, Gesù, che decide di manifestare il volto d'amore di Dio, ecco la risposta immediata da parte di Dio. A quel tempo si riteneva, l'avevo accennato prima, che per le colpe del popolo Dio aveva sigillato la sua dimora. Non c'era più comunicazione tra Dio e l'umanità. Dio l'aveva sigillata. Arriva Gesù, si impegna a manifestare questo volto di Dio, i cieli non si aprono, perché poi si possono richiudere. I cieli si lacerano, si squarciano. Con Gesù la comunicazione tra Dio e gli uomini sarà continua, immediata e per sempre. Non ci sarà più nessuna colpa da parte dell'umanità che potrà richiudere questi cieli. Quindi Gesù è la comunicazione di Dio. L'Evangelista vuol dirci quello che altri evangelisti come Giovanni hanno espresso nel prologo: non Dio è come, non Gesù è come Dio, ma Dio è come Gesù. Noi di Dio non sappiamo nulla se non quello che vediamo in Gesù. Vide i cieli squarciarsi. Questo stesso verbo squarciare lo troviamo poi nel Vangelo di Marco, al capitolo 15, al versetto 38. Nel Tempio di Gerusalemme c'era un edificio chiamato il Santuario, che aveva un'enorme cortina, un enorme velo, che nascondeva la presenza di Dio. C'era una stanza nella quale il sommo sacerdote entrava un solo giorno all'anno e pronunziava il nome di Dio, e lì si riteneva che fosse la dimora di Dio. Questa stanza era coperta da un'enorme cortina. Scrive l'Evangelista che appena Gesù morì, il velo del santuario si squarciò in due dall'alto in basso. Ecco la rivelazione dell'Evangelista. Quel Dio nascosto nel Tempio, quel Dio misterioso, quel Dio adorato, eccolo chi è, un uomo morto nel patibolo dei delinquenti. Dio si manifesta attraverso l'umanità sofferente, l'umanità emarginata, l'umanità condannata. Un'autentica bestemmia, qualcosa di sconvolgente. Ecco chi è Dio. Quindi quel Dio che la religione ha occultato, ha nascosto, ha velato, quel Dio soffocato da riti, da misteri, eccolo chi è, un uomo che per amore ha dato la sua vita. Quindi il verbo squarciare lo troviamo al momento del battesimo e al momento della morte. E lo Spirito, notate la delicatezza dell'Evangelista, Gesù battezza in Spirito Santo, ma su Gesù non scende lo Spirito Santo, scende soltanto lo Spirito. Perché? Abbiamo detto prima che santo non indicava soltanto la qualità di questo spirito, ma l'attività di questo spirito di santificare, di separare le persone dalla sfera del male. Su Gesù non scende lo Spirito Santo, perché Gesù non ha bisogno di essere separato dal male. Lui è completamente nella dimensione divina, nella sfera del bene. E su Gesù scende lo Spirito. L'articolo determinativo indica la totalità. Tutto quella che è la forza d'amore di Dio, la vita di Dio, l'energia di Dio, questa scende su Gesù. Questo termine spirito lo troviamo, quindi qui abbiamo visto spirito, lo ritroviamo sempre alla scena del battesimo, capitolo 15, qui nel versetto 37, con il verbo spiro, che ha la stessa radice. prima dei Vangeli, il verbo spirare non si adoperava mai per indicare la morte di una persona. Significa soffiare, alitare, questo significa spirare. E non veniva mai adoperato per un morto, ma sempre per un vivente. In nessun Vangelo si scrive che Gesù morì, che Gesù crepò. Nessun Vangelo. Gesù è morto sulla croce, ma gli evangelisti non ci danno una cronaca, ma una teologia. L'ultima azione di Gesù non è quella di un morente, ma di un vivente. Quello spirito che Gesù ha ricevuto al momento del battesimo, la vita di Dio, e che ha arricchito con la propria esistenza, nel momento del morire, Gesù lo alita, lo soffia su quanti lo accolgono come modello della propria vita. Quindi il verbo spirare, che ha la stessa radice di spirito. E lo spirito scendere come colomba fino a lui. Questo fatto della colomba si rifà a un proverbio palestinese che recita: come amor di colomba al suo nido. Qual è l'amor di colomba al suo nido? Qui se c'è gente che vive in campagna o ha le colombe lo sa. La colomba si affeziona al nido originario e non c'è verso di farle cambiare dimora. Se voi gli fate un nido più bello, più pulito, più grande, la dovete ammazzare, non c'è verso, non ci vuole stare. Io tanti anni fa, qui lo feci, lo esperimento, avevo delle colombe, quelle belle, le pavoncelle, sapete, quelle dello Spirito Santo, tanto per intenderci. E all'inizio avevo una piccola cova di fortuna, io ne ho fatta una molto più bella, non c'è stato verso. La colomba si affeziona al nido originario. Allora, dicendo che lo Spirito è sceso su Gesù come una colomba, significa che Gesù è la dimora dello Spirito. Lo Spirito non scende su Gesù e poi se ne va. Lo Spirito scende su Gesù e si dimora. Quindi in Gesù c'è la pienezza della vita divina. E ci fu, l'altro termine, una voce. Voce nella lingua greca, si, adesso lo scrivo in maniera, si scrive fonè, da cui un termine che tutti quanti conosciamo, fonetica, fono, lo conosciamo. Questo termine è voce. E ci fu una voce dal cielo. Dal cielo è Dio stesso che parla. Questo termine lo troviamo sempre nella morte di Gesù, nel versetto 34 e 37, tradotto con grido, ma il termine greco è lo stesso, qui e qua. Stranamente Gesù, morente, agonizzante sulla croce, scrive l'Evangelista dando un forte grido. Ma come fa una persona che è morente, agonizzante, dare e mettere un forte grido? È un grido di battaglia, è un grido di vittoria. Perché Gesù sulla croce dà un forte grido? Per contrapporlo all'altro grido che c'era stato. Gesù aveva detto al discepolo, a Pietro, che quando l'avrebbe tradito ci sarebbe stato il grido, il canto del gallo. Perché il gallo? Il gallo, siccome canta di notte, era considerato l'araldo, il trombettiere del diavolo, del Satana. Ogni qualvolta il diavolo vinceva, ogni qualvolta il Satana conquistava qualcosa, una vittoria, il gallo cantava. Quindi il gallo, era proibito l'allevamento dei galli a Gerusalemme. Non so come facessero le galline di Gerusalemme, ma la legge proibisce l'allevamento dei galli perché è considerato un animale demoniaco, è un demonio. Allora, quando Pietro tradisce Gesù, il gallo canta, il grido di vittoria. Quando Gesù sta per morire, fa un grido di vittoria ancora più grande, perché sa che il suo amore sarà più forte di qualunque peccato, di qualunque tradimento. L'uomo può abbandonare Dio, ma Dio non abbandonerà mai l'uomo. L'uomo può tradire Dio, ma Dio non tradisce mai l'uomo. E le prime parole di Gesù risorto, andate a dire ai miei discepoli e a Pietro. Gesù non lo perde il discepolo traditore, il vigliacco, ma lo va a recuperare e gli mostra un amore preferenziale. Ci fu un grido e continua nel Vangelo, nella scena del battesimo, e la voce che dice: tu sei mio figlio, è la citazione del Salmo 2, la consacrazione del Messia, ma il Salmo diceva: figlio mio sei tu. L'Evangelista inverte i termini e mette tutta l'attenzione sul tu. Tu, è una maniera enfatica, tu sei mio figlio. Figlio, lo ricordo, nella cultura ebraica, non indica soltanto colui che è nato, ma colui che assomiglia al padre. Quindi Dio si riconosce in Gesù. Tu sei mio figlio, l'amato. Il figlio amato era il primogenito che ereditava tutto. Può essere tradotto anche l'unico. Quindi la voce dal cielo conferma che tutto quello che c'è in Gesù è quello che viene da Dio. In te ho posto il mio favore. È una citazione del profeta Isaia, dove si parla della missione del Messia che è ripieno di Spirito Santo. Il favore di Dio è il dono dello Spirito al figlio. Ebbene, questa stessa espressione, quindi qui, il figlio mio, da parte di Dio, lo ritroviamo nella finale del Vangelo, al versetto questa volta 39, dove troviamo l'espressione figlio di Dio, per la prima volta nel Vangelo di Marco, per la prima volta finalmente qualcuno è riuscito a capire l'identità di Gesù. Non l'ha capito la famiglia. Conoscete al capitolo 3 un episodio talmente scandaloso che poi la Chiesa primitiva provvederà a censurare e ad anacquare, ma che Marco, che è il Vangelo più antico, riporta con la sua crudezza. Il clan familiare di Gesù, madre compresa, da Nazaret scende a Cafarno per andare a catturare Gesù perché dicono è andato fuori di testa. È matto. Uno che si comporta come Gesù è matto. Dicono che è un indemoniato, dicono che è un bestemmiatore, dicono che è un peccatore. La famiglia sa che Gesù non è né indemoniato né bestemmiatore. Pensano è esaurito. È esaurito con tutti questi viaggi, sto riceve le persone. Il clan familiare decide di andare a catturare Gesù. Quindi Gesù non è stato capito né creduto dalla famiglia, non è stato creduto dal popolo. Il popolo l'ha seguito fin tanto che aveva sbagliato soggetto. Pensava che Gesù sarebbe stato il figlio di Davide. Ricordate la scena dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme, tutta la folla, Osanna, Osanna, chi? Al figlio di Davide. Cioè un conquistatore, un condottiero, come Davide, l'uomo che con la violenza riunì le 12 tribù. Il tempo per rendersi conto che Gesù non è il figlio di Davide, non usa la violenza, ma è il figlio di Dio, di questo non sappiamo che farsene. La stessa folla che l'ha colto Osanna, dopo qualche istante dirà crocifigilo. Abbandonato dal popolo, denunciato dall'autorità come un bestemmiatore, uno stregone, agisce nel nome di Belzebù. I suoi discepoli, non ne parliamo, l'hanno tutti quanti tradito, abbandonato. La finale del Vangelo di Marco, nella scena della crocifissione, c'è il popolo, ci sono i sommi sacerdoti, ci sono gli scribi. Chi è tra questi che capisce l'identità di Gesù? La persona che si riteneva la più lontana da Dio. Un pagano, quindi un idolatra, e addirittura appartenente alle truppe di occupazione. Scrive l'Evangelista, è il botto finale di questo Vangelo. Allora il centurione che gli stava di fronte, vistolo spirare, attenzione, non morire, ha visto che ha comunicato vita. Gesù che sta morendo, l'ultimo pensiero non è per sé, ma è comunicare vita agli altri. Vistolo spirare, ecco, in quel modo. Figuratevi, sto centurione era un boia. Di esecuzioni capitali le facevano in serie. Narra sempre Giuseppe Flavio che quando Tito cinse d'assedio la città di Gerusalemme, venivano inchiodati sulla croce ben 500 ebrei al giorno. Per cui era una catena di montaggio, via l'uno, via l'altro. Quanti ne avrà visti inchiodati in croce morire? Eppure il centurione, vistolo spirare, in quel modo. Qual è il modo con cui Gesù è spirato? Ha comunicato vita. Vedendo una persona che muore, che comunica vita, disse veramente questo uomo, non dice è il figlio di Dio, era il figlio di Dio. Non è soltanto il momento della morte, ma riguarda tutto il suo passato. Quello che il suo popolo non ha capito, Quello che i suoi non ha capito, la persona più lontana da Dio, un peccatore, un pagano, riesce a capirlo. Costui veramente era il figlio di Dio, cioè si comporta come Dio. Ritornando al nostro tema, ecco il significato del battesimo di Gesù. Mentre per il popolo era un'immersione di morte del proprio passato, per Gesù è l'accettazione di morte al futuro. Non perché Gesù cercasse la morte, non perché Gesù fosse votato al martirio, ma perché Gesù è stato fedele all'amore di Dio. Le persone che più detestano questa rivelazione dell'amore di Dio non sono i peccatori, non sono i pagani, non sono i fuorilegge. Le persone che più detesteranno e saranno contro questa rivelazione di Dio saranno la casta sacerdotale al potere. Perché? Qual è il crimine compiuto da Gesù? Un crimine che ancora non ne abbiamo capito le conseguenze. La religione, l'istituzione religiosa, viveva ed esisteva grazie alla distanza che era riuscita a creare tra l'umanità e Dio. Dio era lontano, inavvicinabile. Come facevano le persone a rivolgersi a questo Dio? Non potevano. Allora c'era bisogno di una casta sacerdotale, i sacerdoti, c'era bisogno di un luogo, il tempio, c'era bisogno di un rito, il culto, e c'era bisogno di un ordinamento, la legge. Ecco l'istituzione religiosa. Vive grazie alla distanza che ha creato tra Dio e gli uomini. Ma Dio in Gesù, e questo che gli ha chiesto attraverso il battesimo, fa capire che io non solo non sono lontano, ma non sono neanche vicino agli uomini. Io sono un Dio che chiede ad ogni persona di essere accolta nella sua vita, per fondersi con Lui, ecco il battesimo nello Spirito Santo, dilatare la sua capacità d'amare e rendere ogni persona l'unico vero santuario dal quale si radia il mio amore e la mia santità. Ecco il pericolo per l'istituzione religiosa. Perché se è vero tutto questo, e ancora oggi cerchiamo di non capirlo perché è veramente devastante il messaggio di Gesù. Abbiamo visto che qua c'è Dio, qua giù ci sono gli uomini, lontanissimi. L'uomo non può rivolgersi a Dio, ha bisogno di chi? Ha bisogno di sacerdoti, ha bisogno di un luogo, del tempio, ha bisogno di un culto e ha bisogno di una legge. E questa è la volontà di Dio, sacrosanta. Perché Dio sta qui e tu mica puoi da te rivolgerti a questo Dio. Hai bisogno di fare tutta questa trafila. Se, come ha fatto Gesù, e veramente bisognava ammazzarlo st'uomo, se, come ha fatto Gesù, Dio non sta quassù, ma Dio si fonde con l'uomo, e tutti questi che ci stanno a fare? Se Dio si è fuso con me, ma io ho bisogno di andare da un sacerdote? Se vado dal sacerdote, questo non solo non facilita la comunione tra me e Dio, ma diventa un ostacolo. Allora, sacerdoti, cassa integrazione. Non confondiamo i sacerdoti con i preti, sono due cose differenti. Se Dio è in me, io per andarlo a venerare devo andare in un luogo particolare perché lì c'è Dio. Ma il Dio che è in me è più sicuro del Dio del Tempio. Allora il Tempio, chiuso per restauri. Il culto, mi hanno insegnato che per rivolgermi a Dio devo osservare certe regole, certe prescrizioni, digiuni, sacrifici, penitenze. Ma se il Dio è con me, io posso rivolgergli come sono capace. Allora anche il culto, questo lo imbalsamiamo, lo mettiamo via. Rimane la legge, è la legge, no. La legge esprime la volontà di Dio. Ma con Gesù abbiamo visto che Dio non governa gli uomini emanando una legge che questi devono obbedire, ma comunicando agli uomini il suo stesso spirito, la sua stessa capacità d'amore. E anche la legge bisogna eliminarla. Allora è chiaro, crocifigilo, crocifigilo. Se nascesse oggi, molti si fanno questa domanda, Gesù non sarebbe ammazzato, non lo farebbero semplicemente nascere, perché vedrebbero già nel DNA la pericolosità di questo individuo. Bene, Allora, ci abbiamo qualche minuto prima dell'intervallo per l'Eucaristia, per i vostri interventi, le vostre domande, anche per gli amici che si sono collegati in diretta e che salutiamo. È bello, dicevo ieri sera a Macerata, questi strumenti che abbiamo oggi di internet con la capacità di comunicare ovunque, anche all'estero. Ecco il nostro Amaro che ieri sera ha esordito come tenore nel coro di Montefano. È ancora tutto bello. Ecco, c'è... Signore.
Grazie. Pronto? Grazie di tutto quello che ci ha impartito oggi e io mi riferisco per la mia domanda a qualche cosa di cui ha parlato all'inizio. All'inizio ha parlato di un'errata traduzione, no? Della legge, non so se era, dico bene. Comunque dico, ma questa errata traduzione da chi è stata voluta in particolare?
Dunque, grazie. Sì. Gli evangelisti hanno scritto nella lingua greca, non in ebraico. Perché nella lingua greca? Era l'inglese del tempo, era la lingua commerciale. Per cui, volendo dare ampia diffusione al loro scritto, hanno scritto nella lingua che a quell'epoca era la più distesa. Ma nel giro di pochi secoli la lingua greca cominciò a declinare e venne soppiantata da altre lingue che presero il suo posto. Nel nostro bacino occidentale la lingua emergente fu il latino, che piano piano soppiantò il greco. Quelli della mia età ricorderanno che quando si andava a scuola non ci veniva insegnato l'inglese negli anni 50. Cosa ci veniva insegnato? Il francese. Il francese era la lingua diplomatica. Poi il francese è declinato e oggi naturalmente se uno vuole fare un'opera che venga letta ovunque, che lingua d'opera? Il cinese. Il cinese veniva dopo. E perché presto vedrete, ormai è tutto cinese, quindi, ma è l'inglese. Quindi il greco cominciò a declinare, subentrò il latino. Allora, una data importante per la storia della Bibbia, 380, naturalmente dopo Cristo, un papa, Papa D'Asamo, chiese a uno dei più grandi intellettuali, una delle persone più colte dell'epoca, Girolamo, il famoso San Girolamo, di rivedere le varie traduzioni che c'erano in latino dell'Antico e del Nuovo Testamento e di dargli una forma. Girolamo fece un'opera ciclopica. Pensate, per l'Antico Testamento non poteva come cristiano avere il rotolo della legge. Allora era amico di un rabbino che di notte gli portava il testo e lui di notte traduceva dall'ebraico in latino. Un'opera ciclopica non esente da errori. E ci sono stati grossi errori che ha fatto Girolamo, ma si può capire, era un'opera ciclopica. E personalmente ha tradotto dal greco in latino i Vangeli. Ha fatto un'opera stupenda, con degli errori devastanti, devastanti per la storia della Chiesa. Pensate il capitolo 10° del Vangelo di Giovanni, le parole di Gesù, quando dice perché vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Gesù è venuto per far uscire il gregge dall'ovile, è finita l'epoca degli ovili, i recinti sacri. Ci sarà un gregge e un pastore. Girolamo si è confuso con la riga prima, anziché scrivere e vi sarà un gregge, un pastore, e non ha scritto vi sarà un ovile e un pastore. Questo ha causato un dramma nella Chiesa, perché Gesù dice vi sarà un ovile. Qual è l'ovile? La Chiesa cattolica, chiaro. Quindi tutte le altre chiese sono al di fuori. Fuori della Chiesa, si intende la Chiesa cattolica, non c'è salvezza. Quindi questa traduzione non esente da errori, non esente da limite. Poi una traduzione non rende mai il testo originale. Comunque venne accolta dalla Chiesa, piano piano il greco scomparve, rimase un po' nella liturgia. Ricordate quando la messa era in latino, ricordate quelle parole greche, il Kyrie eleison, Christe eleison, sono parole greche, e rimase lì e poi fino al Concilio Vaticano Quindi per 1500 anni, sono tanti, 1500 anni, tutta la teologia, la morale, la spiritualità della Chiesa venne fatta su una traduzione latina del testo originale, con dei limiti e dei danni, abbiamo visto prima quello della penitenza. Il Concilio Vaticano, benedetto sto Papa Giovanni, disse: torniamo ai testi originali. Non ci sono più, non si trovano. Perché nei secoli i testi originali greci del Nuovo Testamento erano scomparsi. Alla fine dell'Ottocento un russo, un nobile, di nome Tischendorf, nel monastero di Santa Caterina nel Sinai, trovò parte dei quattro Vangeli, ma non riusciva a leggerli perché era scritto in greco, ma non era il greco conosciuto. Come mai? Che razza di greco era? I teologi che hanno sempre la risposta pronta, è il greco parlato dallo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo ha un suo greco. E quindi è stato ritrovato il testo, ma non c'era la grammatica e gli strumenti per leggerlo. Poi, le casualità, 1920, al Cairo, si demolisce una sinagoga e tra i detriti della sinagoga trovano dei cocci con delle scritte greche uguale al greco del Nuovo Testamento. Raccogliendo questi cocci, si chiamano ostraca, è dove scrivevano le persone, si riesce, 1920, siamo ieri, a creare una grammatica del greco del Nuovo Testamento. Ma 1900 ieri per la Chiesa è appena l'altro ieri. Allora, con il Concilio Vaticano e con oggi, stiamo assistendo a una primavera, una fioritura del Vangelo. Finalmente abbiamo i mezzi, gli strumenti per studiarlo, ricordate prima le 13 regole che una volta non c'erano. Abbiamo i testi, i più vicini al testo originale del Vangelo, e grazie a oggi c'è tutta una fioritura. Riccardo, le domande per coloro che erano in diretta e poi andiamo a fare l'intervallo per l'Eucaristia. Riccardo venerdì ha compiuto 55 anni, quindi auguri.
Alberto, sempre con la sua precisione, ha dovuto anche dire gli anni, non c'era bisogno.
Dai, perché poi ti fanno i complimenti, ma non li dimostri.
Allora, in Spagna, ecco, in Spagna si dice che a un uomo non gli si chiede mai l'età, perché si vede dalla faccia. E neanche una donna, perché la donna non compie anni, ma in Spagna si dice compie incanto.
Che ruffiano.
Quindi non si chiede mai gli anni in Spagna, compie incanto, no? Allora, salutiamo tutti gli amici collegati tramite la UE, sono una ottantina di persone, ci sono anche il gruppo di amici di Granada, Manolo e Ciaro, che ci seguono, e poi da tutta l'Italia, tutte le regioni, anche dalla Calabria, c'è Salvo Catanzaro e amici anche dal Veneto, dalla Lombardia e da Napoli, e insomma, tante regioni. Allora, c'è una domanda da Luigi di Ancona, dice: battezzava...
Luigi, potresti anche venire su, invece di fare domande in diretta ad Ancona, sei vicino...
Battezzava man mano che confessavano i peccati. Allora lui fa questo paragone, anche come il Padre Nostro, quando si dice rimetti a noi i peccati, come anche noi rimettiamo, vuol dire, ai nostri vittori vuol dire che man mano che si confessano i peccati c'è questo della rimessione.
Noi confondiamo ormai il verbo confessare, è associato alla confessione, non è che si battezzavano e dicevano ho messo i corni a mia moglie, cioè con il fatto di battezzarsi riconoscevano di essere peccatori, ma non è che facevano l'elenco delle colpe.
Poi c'è Vilma Lucia, dice: perché per ricevere lo Spirito Santo devo partecipare all'Eucaristia? Non basterebbe ricevere io da sola il pane e il vino a casa? Ci vuole la comunità? Cioè questa immersione nello spirito, questo battesimo nello spirito.
Panemina a casa cosa si intende?
Che lei si fa un po' un'eucaristia da sola, penso, non so cosa vuol dire quello lì. Cioè se per quale motivo c'è bisogno di partecipare all'eucaristia per l'immersione nello spirito?
Chi è Vilma? Chi è Vilma Lucia?
Lucia.
Ti rispondo così, vieni e vedi la nostra eucaristia e capisci perché.
Poi Mariano, appunto, qual è la differenza tra sacerdoti e preti?
Ah, allora... Sacerdote è un termine che esiste in tutte le religioni e significa l'uomo del sacro, l'uomo che fa tramediatore tra Dio e gli uomini. C'è un'espressione del Concilio Vaticano che purtroppo non è stata compresa appieno, perché noi confondiamo il sacerdote con il prete. Nel Concilio viene riaffermato che siamo un popolo sacerdotale. Cosa significa? Abbiamo visto prima che c'era Dio e c'erano gli uomini lontani e c'era bisogno dei sacerdoti per rivolgersi a questo Dio. Ma Gesù ci ha insegnato che ci possiamo rivolgere direttamente a Dio senza nessuna mediazione. Allora non ci sono più sacerdoti perché siamo tutti sacerdoti. Cioè il rapporto con Dio lo possiamo avere tutti. Allora capiamo bene popolo sacerdotale, un popolo che può rivolgersi a Dio. Prete, il termine prete deriva dal greco presbitero, che significa anziano, ma non nel senso di vecchio. Fino a qualche decennio fa, l'anziano era l'immagine del saggio, della persona che godeva un ruolo nella società, era la persona importante. Allora questo termine presbitero, che significa anziano, che non indica l'età, indica la sapienza, è stato adoperato nella Chiesa primitiva per gli individui che, attenzione, la comunità individuava per prestare un servizio alla comunità. Oggi il giovane o la giovane si chiama la vocazione. Io sento che il Signore mi chiama per diventare prete. In passato non era così. Venivano scartati quelli che dicevano io c'ho la vocazione. No, te non sei adatto. Era la comunità che guardando i suoi componenti diceva questo ha tutte le capacità per lavorare per noi. Quindi era la comunità che sceglieva il presbitero. Abbiamo delle cronache esilaranti, abbiamo cronache antiche dove l'uomo, la persona, cominciando a vedere occhi interessati da parte della comunità, è scappato via, è andato via in un'altra città per paura delle scelte della comunità. Perché? Perché era un lavoro, era un servizio. Tu sei adatto per lavorare per noi. Quindi il sacerdote dell'antichità era uno che stava al di sopra degli uomini. Il prete è quello che sta al di sotto a servizio degli uomini. Ecco la differenza tra sacerdote e prete. Solo che siccome prete si è squalificato, gli stessi preti amano qualificarsi come sacerdote. E sembra più nobile, sembra più esatto. No, sacerdoti siamo tutti. Il rapporto con Dio ce l'abbiamo tutti. Preti sono quelli che la comunità sceglie per il loro servizio.
E l'ultima domanda da Giuseppe di Portici, salutiamo anche gli amici del Napoletano che ci seguono. Parlando del battesimo nello Spirito che si riceve nell'Eucaristia, allora cosa celebriamo nella festa di Pentecoste, se non è questo il battesimo nello Spirito anche nella festa di Pentecoste?
La Pentecoste ebraica era la festa del dono della legge sul Monte Sinai. Luca, negli Atti degli Apostoli, il giorno in cui la comunità celebra il dono della legge, fa scendere lo Spirito sulla comunità. È quello che abbiamo detto prima. La comunità cristiana non ha più una relazione con Dio basata sull'obbedienza della legge, ma sull'accoglienza del suo Spirito, della sua stessa capacità d'amare. Concludiamo qui. Chi non può partecipare all'Eucaristia, li salutiamo e facciamo gli auguri per Natale. Per gli altri, alle 12 alla celebrazione eucaristica. Grazie e per gli anconetani, ricordo chi può, martedì alle 5:30 in comune. Grazie, buona domenica.